Siamo a colloquio con Annalisa Pellegrini per parlare del concerto del 17 novembre nell'ambito del festival di Fabbrica Armonica La Fantasia è un posto dove ci piove dentro, Calvino 100. Ecco, un concerto di polifonia per un festival dedicato a un grande della letteratura. Come avete coniugato questi due universi? Sulla base di quale ragionamento in programmazione artistica?
Allora, i concerti del festival sono ispirati al le lezioni americane di Calvino, e tra i vari concetti che Calvino approfondisce c'è anche quello della molteplicità. Quindi, parlando di molteplicità in musica, l'idea è corsa immediatamente alla polifonia, laddove nella polifonia ci sono molte voci, quindi una molteplicità linee melodiche che lavorando insieme si completano l'una con l'altra per rendersi poi, per divenire un'unica cosa.
E in base a questo che cosa ascoltiamo noi nel concerto del 17, riuscendo anche ad anticipare qualcosa grazie ai brani che ci hai inviato? Qual è il programma che poi estrinseca questa filosofia nell'ambito del concerto stesso?
Allora, è un programma che parte dalle radici della musica colta occidentale, dalla polifonia primitiva di epoca medievale fino a arrivare alla polifonia classica con Palestrina. Il percorso che viene proposto agli ascoltatori è anche un percorso che tiene conto del fatto che ci stiamo avvicinando al periodo del Natale, e quindi è un racconto in musica che inizia con l'Annunciazione e poi si sviluppa con la Nascita e con anche i canti di lode per questo evento. Ovviamente parliamo di polifonia classica, polifonia sacra in questo caso.
Ecco, il vostro gruppo da quanto esiste e quali sono i suoi obiettivi di sviluppo?
Allora, sono diversi anni che facciamo concerti insieme, che esiste il gruppo, formato tutto da professionisti, ognuno con una propria esperienza specifica nell'ambito musicale. Siamo anche amici, forse a volte le collaborazioni anche artistiche più importanti si nutrono anche di questo tipo di atmosfera, no? Che c'è anche nel gruppo. Nel momento in cui si prova, si fanno i concerti insieme, c'è un feeling diverso. I progetti futuri, quindi abbiamo partecipato anche ad altri festival, i progetti futuri sono anche l'incisione di un CD con musiche di Anerio, dei fratelli Anerio, che a tutt'oggi risultano estremamente rare e di cui non c'è alcuna incisione discografica.
Questa è una cosa bellissima, perché il grande repertorio antico, soprattutto italiano, è un universo tutto da scoprire. Diciamo, è stata un po' anche questa necessità di scoperta, di rivalutazione di tanto repertorio che ti ha portato verso la musica antica, perché tu sei una personalità piuttosto poliedrica, direzione, operatrice culturale, ovviamente cantante e interprete, però con una vocazione particolare, una preferenza potremmo dire, verso la ricerca sul repertorio antico. È stato questo che ti ha portato o cos'altro?
Ma io sono stata molto fortunata, perché appena dopo aver conseguito il diploma di pianoforte, parliamo del vecchio ordinamento, quindi di qualche anno fa, sono stata selezionata per un corso professionale di direzione di coro di musica sacra, organizzato insieme con docenti del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Questa fortunata combinazione mi ha fatto scoprire un repertorio che purtroppo in conservatorio invece rappresenta una minima nicchia e poche persone riescono a poter studiare. Mi sono appassionata ovviamente tantissimo e ho riscontrato, tra le altre cose, quanto di questo repertorio poi ancora oggi è vivo nella musica contemporanea. Lo ritroviamo nelle opere di Mozart, lo ritroviamo nelle composizioni sinfoniche. Questo studio da lì è partito e poi si è sempre di più approfondito.
Ecco, si è sempre più approfondito. Si sa che nella musica antica la filologia ha cambiato le carte in tavola da circa mezzo secolo a tutta una visione precedente che ormai è talmente storicizzata che quasi non ce la ricordiamo più. Però è anche vero che la filologia ha tante ramificazioni, in qualche modo ha investito anche la tecnica vocale oltre che quella strumentale. Ecco, cosa è cambiato secondo te nell'approccio a queste musiche negli ultimi 10-15 anni proprio nell'ambito della ricerca filologica sulla prassi esecutiva?
Ma credo che in qualche misura si sia andato anche a ricercare non solamente il segno scritto, la significanza del segno scritto, ma anche la, sociologicamente parlando, la motivazione per cui erano state scritte delle cose, il pubblico per cui era stato scritto un determinato pezzo, la situazione in cui veniva eseguito. E in base a questi ulteriori studi che hanno immerso i brani nel sociale, nel momento storico in cui sono stati concepiti, è cambiato un po' l'approccio e l'atteggiamento degli esecutori. Faccio un esempio semplice, anche parlando puramente e solamente del gregoriano, musica d'uso nei primi secoli, che però veniva utilizzato sia nei monasteri come canto meditativo, ma veniva utilizzato nelle grandi basiliche durante le celebrazioni. Quindi situazioni nettamente diverse, con spazi nettamente diversi e necessità diverse per gli esecutori. Verosimilmente quindi questa nuova ricerca ha sdoganato un po' anche l'idea che la vocalità che serve per questo tipo di repertorio sia solamente una vocalità estremamente rarefatta e che invece possa essere diversamente, a seconda dei brani che si eseguono, anche una vocalità più presente e un po' più sostanziosa, ecco.
In pratica questo tipo di ricerca, questo tipo di studio, questo tipo di approfondimento ha, per così dire, attualizzato e per così dire anche modernizzato, è un tema abbastanza comune parlando con molti interpreti della nostra e della tua e della successiva generazione, che rilevano tutti questo comunemente questo fenomeno di allargamento all'aspetto sociale, sociologico del studio filologico sulla prassi esecutiva. Ecco, secondo te questo tipo di approccio ha attualizzato ulteriormente lo studio della musica antica, che sempre più si radica nel campo della musica culta come la vera musica del nostro tempo, piuttosto che una musica contemporanea che in realtà ha poco seguito e poca comprensione?
Probabilmente sì, per quello che posso dire della mia esperienza, sicuramente questo tipo di approccio più contemporaneo e che ha allargato un po' i confini appunto della musica antica, non li ha relegati solamente nell'ambito di un salotto specializzato, ha sicuramente fatto bene al repertorio. E il fatto che si possa proporre nuovamente tutta una serie di brani, di autori, anche in situazioni concertistiche, in auditorium, voglio dire, fa sì che questo repertorio possa essere nuovamente riscoperto e conosciuto dal grande pubblico. La cosa bella sarebbe riuscire anche a proporre degli ascolti che in qualche misura possano ricostruire anche delle situazioni in cui questi brani venivano eseguiti nel momento in cui sono stati composti. Questa potrebbe essere una nuova frontiera dell'ascolto. Faccio un esempio: i cori dei Gabrieli che vengono nuovamente eseguiti in Basilica a San Marco con i cori battenti, in cui insomma già alla loro epoca era stata sperimentata la sensazione della stereofonia. Potrebbe essere questa una nuova idea di ascolto anche della musica antica.
Turbada es, turbada es.
Ma colloquio con Roberto Colavalle, contraltista dell'ensemble Scuola Polifonica Romana. Ecco, come nasce la tua appartenenza al gruppo e come nasce il tuo essere contraltista?
Nasce, intanto buongiorno a tutti, nasce da bambino, perché all'età di 10 anni fui preso nel coro della Cappella Musicale Pontificia, detto coro della Cappella Sistina, come puero cantore. Da lì praticamente non ho smesso più di cantare musica sacra, musica antica. Poi ovviamente con il cambio di voce da adulto mi sono specializzato, a cominciare dai 20 anni, da controtenore, da contraltista nella musica rinascimentale barocca, e da lì, ecco, ripeto, non ho più smesso a essere sempre più esperto in modo quotidiano, anche perché le esigenze tecniche vocali sono molto particolari, e quindi da allora non ho più smesso di cantare questo stile e questo repertorio antico.
Ecco, esigenze particolari, esigenze tecnico-vocali. Spieghiamo, perché buona parte del pubblico, quando anche conosce perfettamente il timbro, la voce, il colore particolare del controtenore, non ne conosce le specificità, soprattutto dal punto di vista della provenienza vocale e anche della particolarità dello studio.
Sì, ecco, un'esigenza tecnica nasce dal fatto anticamente che anche, ma non solo, il fatto che le donne non potessero cantare così liberamente qualche tipo, particolari tipi di repertorio, allora ecco che si sentiva l'esigenza di comunque avere una tecnica dalla parte maschile che potesse sopperire a questa assenza, diciamo così, nelle parti acute, perché i compositori sentivano l'esigenza appunto di avere anche una tessitura più acuta nelle loro composizioni. I più conoscono i cosiddetti castrati, ma era una pratica veramente rara innanzitutto, e poi appunto si preferiva invece uno studio particolare, quindi persone tranquillamente non castrate, come nel mio caso, che evidentemente non lo sono, ma che appunto può questo studio, questa tecnica, può più o meno tranquillamente educare la propria voce, il proprio apparato foniatrico, soprattutto la posizione della laringe, visto che stiamo parlando di tecnica, far assumere una posizione della laringe attraverso esercizi particolari che possa appunto più facilmente possibile raggiungere note più acute.
Qual è il vantaggio del controtenore rispetto al contralto? Ci sono delle specifiche situazioni in cui è avvantaggiato sul repertorio, soprattutto sul repertorio barocco e non?
Diciamo che la differenza, e se vogliamo chiamarlo vantaggio, è proprio il timbro. Cioè il timbro del controtenore si avvicina molto al timbro del contralto puero cantore e non del contralto donna. Contralto donna ha un colore molto scuro e crea una diversità di poca uguaglianza tra quello che può essere, cominciando dalle voci gravi del basso profondo per passare al basso, al bass baritono, al baritono, al tenore acuto, al tenor altus, al contraltista, al soprano e al sopranista. Ecco, questa variazione, queste varianti di vocalità dalla voce più grave alla voce più acuta, se si mantengono col contraltista, allora avremo quasi senza soluzione di continuità una uguaglianza timbrica. Nell'Ottocento, quando a cominciare dall'Ottocento, quando i contraltisti e i castrati vengono sempre meno, la voce di donna da contralto, soprattutto in ambito lirico, quindi con un repertorio particolare, crea un po' una rottura e quindi crea una non continuità timbrica.
Ecco, nel programma che noi ascoltiamo appunto nel concerto, nel vostro concerto per Fabbrica Armonica, quali sono, secondo te, per come ce lo puoi spiegare, diciamo in breve, i brani dove maggiormente si apprezzano le specificità del tuo timbro vocale?
Ma nel caso specifico del concerto di oggi, sì, sicuramente nei brani del Dies Sanctificatus di Palestrina, piuttosto dell'Ave Maria di Arkadelt, piuttosto che di altri brani in gregoriano, dove appunto questa uniformità tra il basso profondo e la voce da soprano viene appunto arricchita da questa, chiamiamola, da questa unione di suono, prendendoci tutti per mano, creando un cerchio armonico, un cerchio sonoro, e appunto la voce da contraltista unisce le varie voci, creando una coralità nel vero senso della parola armonica.
Raimundo Martinez Pereira, come nasce la tua appartenenza al gruppo Scola Polifonica Romana?
Sono vecchie amicizie, sempre sotto il segno della musica vocale, la passione per la musica sacra. E infatti ho conosciuto la maestra Pellegrini in un corso di interpretazione di musiche medievali, dove lei faceva la solista, altrettanto il maestro Colavalle, il quale ho conosciuto nei concerti di musica sacra e nella musica liturgica proprio specificamente, altrettanto il maestro Montebello, che è un'amicizia pur recente, con il quale abbiamo tante esperienze nel campo liturgico.
Possiamo parlare appunto un po' della tua esperienza in campo liturgico, perché insomma tu hai una lunga frequentazione di complessi illustri. È quindi vero che la grande musica sacra si canta in grandi contesti, al di là di quello che poi viene veicolato dalle istituzioni concertistiche? Insomma, si fa poca musica sacra nelle associazioni concertistiche, nelle istituzioni concertistiche, ma di musica sacra comunque se ne fa, giusto?
Sì, chiaramente c'è una condizione che è sostanziale, che la musica sacra sia nata in buona parte per la liturgia, e quindi quando si fa nei concerti si deve cercare di contestualizzare un po', perché in realtà è nata con una funzione specifica. Forse questo è il motivo per cui se ne fa rispetto ad altro genere di musica nei concerti.
La situazione all'estero è diversa secondo te rispetto all'Italia?
Qui bisognerebbe entrare un po' nella terminologia, no? La musica sacra che cosa è? Perché è chiaro che musica liturgica se ne fa sempre, perché la musica fa parte integrante della liturgia, e non si può fare la liturgia se non c'è il canto, o diciamo si fa sempre in un modo minore, diciamo così, ridotto. Ora, la musica sacra intesa come musica, grande repertorio, si fa sempre meno, perché richiede di una preparazione di musicisti professionisti che siano in grado di eseguirla, e questo comporta dei costi, comporta anche la dedicazione dei giovani musicisti a quel campo specifico, e quando il lavoro è poco, allora ci vuole una grande volontà di dedicarsi a questo repertorio. Quindi sì, penso che nella sua domanda c'è un po' l'amarezza, ce ne accorgiamo tutti che c'è sempre meno la musica sacra all'interno della liturgia, la musica sacra è intesa come musica, grande musica sacra.
E hai perfettamente ragione, condivido il tuo pensiero al 100%. A parte l'ensemble di cui noi ci occupiamo oggi, Scola Polifonica Romana, un incontro tra amici, un incontro bellissimo nel segno della musica e soprattutto di un'intesa umana e professionale che mi sembra dare dei risultati veramente straordinari. Quali sono state le altre situazioni professionali, musicali, artistiche che ti hanno dato le maggiori soddisfazioni, diciamo, in questo tuo arco di carriera?
Beh, non posso mai dimenticare la piccola tribuna musicale della Cattedrale de Caracas, nella quale cantavo da giovane e ho iniziato nel repertorio. Per la prima volta ho cantato e mi sono commosso cantando il grande Lorenzo Perosi, e poi venendo appunto a studiare all'Istituto Pontificio proprio la musica sacra, ho avuto modo di conoscere anche la Cappella Musicale Pontificia, e in seguito di fare addirittura l'ammissione e di farne parte ormai da più di 20 anni, e lì le occasioni, diciamo, belle, i ricordi belli sono tanti.
I ricordi belli sono tanti, e i ricordi sono, potremmo dire, il background, il portato di un musicista, di qualsiasi interprete. E ti faccio una domanda un po' tecnica su questo. Tu che sei passato appunto per situazioni che sono un po' anche le depositarie della tradizione musicale, o vengono considerate le depositarie della tradizione interpretativa del repertorio sacro vocale, pensi che il gusto degli interpreti e quindi del pubblico sia cambiato negli ultimi 20 anni, cioè anche la filologia sul repertorio antico ha un po' cambiato il nostro modo di percepire, di pensare, di affrontare, di studiare, comunque di rapportarci, di relazionarci a questo repertorio rispetto agli anni 80, agli anni 70.
Ma penso che addirittura vorrei essere un po' provocatorio adesso. Io stesso non sono lo stesso di ieri, tutto cambia e sicuramente la percezione della musica, il modo di eseguirla cambiano in continuazione. Diciamo che ciò che per noi credenti c'è di immutabile è solo Dio, e quindi la spiritualità con la quale adoriamo Dio nella liturgia va, diciamo, declinata in ogni luogo e in ogni epoca, e la musica soprattutto, perché un dipinto noi possiamo percepirlo in modo diverso, ma sarà sempre quello, e i mosaici di Ravenna stanno lì e saranno sempre quelli, mentre la musica è qualcosa di vivo e quindi assolutamente aderente allo spirito di ogni epoca e addirittura di ogni persona.
Maria.